Non è facile fare un presepio. Non alludiamo ai presepi da chiesa o da vetrina natalizia o da teatrino di Palazzo Patrizio, preziosi di statuette settecentesche. È difficile anche mettere insieme un piccolo presepio casalingo, sia pure con poche figure e povero sfondo, ma che sia veramente genuino. Parliamo del lavoro che spetta ai padri di famiglia la notte di Natale, quando i bambini sono già andati a letto. Lavoro che può sembrare un gioco ed è invece carico di serietà e di mistero. Non è impresa per le mamme questa, poiché richiede capacità organizzativa, ingegnosità tecnica e slancio di fantasia, doti precipuamente maschili. In quelle ore straordinarie e bellissime, mentre i grafici della delinquenza scendono allo zero e nei commissariati di polizia il piantone di guardia si è addormentato e sogna, migliaia di uomini adulti, magistrati e computisti, chirurghi e mediatori in bovini, sono intenti a fare il presepio. In alcune case questa operazione natalizia si ripete da parecchie generazioni secondo norme e modalità immutabili che sembrerebbe insania abrogare. Conosciamo una famiglia molto agiata in cui ogni anno, alle ore 17 del 24 dicembre, il domestico Giacomo, come faceva il suo predecessore Antonio, scende in cantina a prelevare 9 ceppi di castagno, sempre gli stessi, che vengono adoperati per fare le montagne della Galilea. Contemporaneamente, la cameriera scende dall'ortolano a comperare del muschio, l'unico elemento che si rinnovi d'anno in anno, e la padrona di casa, da un angolo occulto di un armadio che lei sola conosce, trae uno scatolone con le figurine della scena sacra e gli aggeggi relativi. Alle 21:35, scomparsi i bambini, il padrone indossa una vecchia giacca da strapazzo, già usata in uguali circostanze dal padre e dal nonno, e si accinge all'opera. Quel presepio trae i suoi fascini, oltre che da alcune lampadine elettriche occhieggianti qua e là tra le finte rupi, da un mulino che un piccolo corso d'acqua, derivato da un rubinetto, riesce a mettere in moto. Motivo questo di continue apprensioni per la padrona di casa, spesso richiamata da grida d'allarme come questo: «Presto, uno straccio, si è rotto il tubo del presepio, uno straccio e un catino!» Non c'è pericolo che l'artefice porti al presepio la minima variazione. In cima a quel cocuzzolo sullo sfondo si vedrà sempre uno zampognaro con una gamba di meno. L'asinello sarà sempre a sinistra e non a destra del Gesù bambino. Eppure il padrone di casa ogni anno si convince di essersi superato e nemmeno avanto. È opportuno dare spontaneamente in grida di meraviglia se ci si tiene alla sua amicizia. Da notare che il domestico Giacomo è incaricato, man mano che si approssima l'Epifania, di avvicinare lentamente i re magi alla capanna della Natività, facendo loro percorrere una stradicciola tenuta apposta sgombra da pastori e armenti, affinché, per il mattino della Befana, essi si trovino automaticamente inginocchiati proprio dinanzi alla sacra culla. Ma nonostante tutte queste cure, è un presepio gelido e manierato. Preferiamo i presepi di fortuna, improvvisati da gente modesta. Molti padri, cui tocca cimentarsi per la prima volta con tale impresa, hanno l'impressione di dover sostenere, con un ritardo di 20 anni, un esame di storia sacra. Uno di essi, ce ne vergogniamo per lui, ha poi confessato che non si ricordava più nulla. Difatti dimenticò in pieno il bue e la stella cometa. Non c'è però da impressionarsi. La fedeltà al paesaggio autentico e alla storia, salvo che per il motivo fondamentale, non ha alcuna importanza. Si può essere certi che gli eschimesi, se si costruiscono il presepio, fanno nascere Gesù bambino in una capanna di neve, minacciata da crollanti picchi di ghiaccio, in una landa polare, e può essere un bellissimo presepio lo stesso. Se un bimbo vedesse la vera Betlemme, si rifiuterebbe di credere che la natività sia avvenuta in un paese così brutto e squallido. Meglio pensare che Betlemme sorgesse tra fantastici dirupi e che bestie di ogni genere pascolassero in quelle campagne e passassero uomini vestiti nelle più strane fogge, magari anche con trombe, fisarmoniche e violini. In un vecchio manualetto, a proposito del presepio, abbiamo trovato questo ammonimento: «Non vi lasciate tentare dall'amore per le stravaganze che troppe, in fede nostra, hanno fatto di recente pompa di sé, pure in case onorate. Ogni ritegno, per verità, si è perso nell'adornar la santa scena con simulacri di animali svariatissimi. E ciò è male, perché non va mancato rispetto alla dignità degli storici testi. Si rammemori, quindi, che nel presepe si possono scorgere solo asini, buoi, pecore, capre, cani, gallinacei e qualche cavallo. Al seguito dei re magi è lecito altresì disporre dromedari e cammelli». Perché tutto questo? Perché mortificare la poesia del rito gentile con l'intransigenza di norme inderogabili? La presenza di qualche elefante, ad esempio, crediamo si addica perfettamente alla fantasiosa scenografia della Santa Notte. Un ottimo vedere possono fare inoltre cigni di celluloide naviganti su piccoli laghi, raffigurati per mezzo di specchi. Possiamo attestare di aver visto persino un presepio con leoni e giraffe, e non stavano niente male. Il risultato dipende da elementi imponderabili. Spesso, da mezzi scarsi e miseri, nasce un piccolo capolavoro. Nell'angusta portineria della vecchia casa in cui abitiamo, per esempio, compare ogni anno un presepio di proporzioni meschine, senza lumini, né cielo trapunto di stelle, né ruscelletti, né pozzi. Le statuine sono stinte e logore, all'asinello manca un orecchio. Eppure tutti i bambini, chissà perché, si fermano dinanzi incantati. Evidentemente in quel presepio da 2 soldi c'è un tocco ispirato e felice. Sì, abbiamo la vaga impressione che le pecorelle che si avviavano nella grande notte verso la stella miracolosa assomigliassero di più alle bestiole deformi e assurde del nostro vecchio portinaio che non alle pecore con vello di lana autentica ed emissione intermittente di beh, beh, le quali figurano nel presepio delle grandi botteghe del centro. Ad ogni modo, non insistete. Se il lavoro non riesce come avreste voluto, la colpa è vostra e non ha rimedio. Avete perso la semplicità di un tempo. E poi, vi raccomandiamo, non fate troppo tardi. Finché voi vi affaccenderete attorno al presepio, i vostri bimbi non dormiranno. Sgusciati dal letto, essi vi staranno ad osservare dal buco della serratura e sorrideranno ammiccando tra loro, come genitori che scoprano i figli intenti a qualche innocente scherzo. Corriere della Sera, 19 novembre 1934. Strano Natale. I neretti, dinanzi alle vetrine, si domandano che cosa sia quella bambagia sparsa sul presepio. Addis Abeba, 24 dicembre 1939. Oggi sul calendario c'è scritto domenica 24 dicembre, Santa Adele Abbadessa, e voltando il foglio si legge 25 dicembre, Natività di Nostro Signore. Domani sarebbe dunque Natale, a giudicare dal lunario, di solito coscienzioso. Eppure ci deve essere uno sbaglio. Forse è successa una confusione, può darsi che abbiamo cominciato a contare fuori tempo i giorni dell'anno ed ora tutto risulta spostato. Il cielo, infatti, è interamente sereno, gli alberi verdi, la terra asciutta. Mai il sole fu tanto nitido e allegro. Gente vestita di chiaro sta prendendo il caffè sotto ombrelloni colorati. C'è un'aria di prima estate. Probabilmente le signore stanno già facendo i bauli per Portofino, il Lido, Forte dei Marmi. Non per nulla dalla finestra vediamo un giardino con rose, garofani e molti altri fiori. Gli stessi uccellini non sbeccottano il terreno in cerca di briciole, pigolando in tono di accattonaggio, ma svolazzano di ramo in ramo, cantando inni, comportamento marziale. No, è inutile cercare altri falsi alibi, lo sappiamo. Il calendario non sbaglia. Nel viaggio della nostra vita, Natale questa volta ci ha sorpresi qua giù. Stranamente, e dobbiamo farcene una ragione. Basta andare a spasso del resto per avvistare insoliti segni. Nel centro c'è animazione anormale. I negozi hanno estratto le migliori riserve e sono zeppi di gente che compra le cose più inutili del mondo. Quest'anno si possono ordinare telegraficamente per gli amici d'Italia fiori, panettoni, statuette, gioielli. E che cosa fanno quei neretti raccolti in grappolo dinanzi alle vetrine? Che stanno confabulando. Le mostre dei giocattoli, dei trenini, delle bambole, degli orsacchiotti hanno riempito sì il loro animo di commossa stupefazione, ma soprattutto li affascina una specie di teatrino con tante statuette colorate. «Quello bambino stare Gesù!» dice uno facendo segno a un bambolotto roseo con aureola d'oro. «Quella Anci stare Madonna! Quelli tre grandi Guitana stare Re Magi!» Ma nessuno sa dire chi sia il vecchione bonario, con grandissima barba bianca, mantello e cappuccio rossi bordati d'ermellino. Babbo Natale non è mai disceso dalle nebbie del nord per entrare di soppiatto nottetempo in uno di questi tukul a deporre doni e nessuno quindi lo riconosce. I più misteriosi ancora risultano però i fiocchettini di bambagia o gli spruzzi di farina bianca somministrati scenograficamente su tutto il presepio. Sabbia del deserto, forse? No, perché la sabbia non è bianca. Cotone? Ma il cotone non cresce sui tetti delle capanne. Gli uomini dello Shoah non hanno mai visto la neve e non si riesce a capire. Ci hanno ripetuto, ma invano, che il paesaggio della Natività era senza dubbio più simile ad Addis Abeba che alle nostre gelide Alpi, che il Natale della nostra infanzia felice è in fondo tutta una costruzione retorica, che i Re Magi non portavano mantelli e pellicce di stile nordico, ma scimmie e turbanti, come si usa ancora presentemente in Etiopia. Ora che cala la notte e miriadi di stelle si accendono nel cielo di cristallo, ora che nelle boscaglie si illuminano gli occhi dei gufi e le iene gargarizzano per schiarirsi la voce, ora ci vengono in mente, sebbene tentiamo scacciarle, immagini della città lontana, lunghe file di lampioni nella nebbia, uomini e donne paonazzi dal gelo che corrono indaffaratissimi lungo le vetrine splendenti,